Ben ritrovati, ogni primo venerdì del mese noi ci ritroviamo con Paolo Stefan, direttore di Solidarietà Veneto Fondo Pensione. Io mi chiedo sempre, Paolo, come dorme un direttore che deve affrontare quotidianamente quelle sfide che sono poste dal contesto economico, finanziario, geopolitico. Sono giorni particolarmente caldi, credo.
Ma sul come dorme ti direi disteso normalmente pancia verso l'alto. Sul come affrontiamo le sfide, e questo è un periodo particolarmente teso, diciamo che il mondo della finanza ha sempre situazioni critiche e tensioni, ma quando tu sei un fondo pensione le guardi da distante, siccome tu vivi in montagna, anche gli ascoltatori vivono in montagna, sanno che guardando da lontano perfino le montagne sembrano senza spigoli. Gli spigoli vicini si perdono guardando dalla distanza del lungo periodo. Comunque buongiorno a tutti e buon anno a tutti gli ascoltatori.
Non male come metafora. Senta Stefan, io credo che chi ci sta ascoltando sia comunque particolarmente preoccupato per quello che sta accadendo nel mondo, no? Quali consigli si possono dare agli aderenti ad un fondo importante come questo?
Ma mi rifaccio proprio a quello che ti ho un po' appena accennato, no? Se penso alla mia esperienza in Solidarietà Veneto, che è cominciata anche nel lavoro precedente, conoscevo Solidarietà Veneto, quindi all'alba del nuovo millennio diremo, ho fatto in tempo a attraversare con Solidarietà Veneto le crisi, qualcuno non le avrà neanche mai sentite menzionare, la crisi Cirio, Parmalat, i Tango Bond argentini, eravamo all'inizio degli anni 2000, poi sono arrivati i subprime nel 2006, nel 2008 è stata la volta di Lehman Brothers, e poi se vogliamo andare ancora più indietro, all'inizio degli anni 2000 ci fu la bolla della New Economy, la caduta delle Torri Gemelle, dopo Lehman Brothers ci sono stati i PIX, lo spread, i tassi a zero, il Covid, e insomma mi pare che possa bastare, non ci manca naturalmente il 2022 con la guerra in Ucraina e tutto il resto.
Quindi, gli aumenti delle bollette.
Questi diciamo prescindono. Da quello che voglio dire è che il mondo della finanza e dell'economia ha sempre gli alti e i bassi, spesso si tende a enfatizzare le criticità scordandoci le riprese che ci sono state. Allora, se questo è, e se guardo il nostro comparto dinamico, che è quello che si approccia maggiormente al rischio, e vedo che nei 10 anni ha fatto più 60% netto di rendimento, allora capisco che sì, quello che dicevo prima, gli alti e i bassi ci sono, ma l'approccio al risparmio di lungo periodo ci permette di guardare con un po' di distacco tutte queste cose qua, no? Senza la pressione del quotidiano, certo. Perché la tua strada la fai nel lungo periodo, e nel lungo periodo l'esperienza ci dice che questi scogli ci sono, ma vengono anche superati. Per cui la tensione è comprensibile, ma noi, devo dire la verità, notiamo anche che chi ha scelto il fondo pensione, essendosi adeguatamente informato, insomma, non è che sia qui che guarda con il panico davanti alle mosse sui dazi di Trump, oppure sul fatto complicato, a prescindere dalla finanza, che il mondo sta andando verso una situazione di squilibrio geopolitico alla quale non siamo abituati. Ma non è una novità di oggi. Forse, sai, come dire, l'economia e la finanza e anche le persone, il nostro stesso paese è stato abituato dal secondo dopoguerra in poi ad avere una situazione di tranquillità per certi versi, anomala, che poi tranquillità si fa per dire, perché se anche guardiamo indietro non è che siano mancate le tensioni dalla crisi dei missili a Cuba, mica c'ero io, ma insomma su 2 o 3 libri di storia è scritto, oppure all'epoca del terrorismo in Italia. Anche le generazioni passate hanno attraversato, pur nella situazione di pace, delle tensioni internazionali.
Certo.
E siamo ancora qui in modo costruttivo, insomma.
Molto bene, siamo ancora qui, mi piace. Senta, direttore, allora lasciamo perdere le spoa di novembre. L'ultimo trimestre non è stato di quelli che avremmo voluto, però guardando il 2024 mi sembra di capire che tra dinamico, reddito, prudente e garantito sia un anno di quelli da non dimenticare.
No, 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 noi l'abbiamo battezzata questa annata 2024 come un'ottima annata. L'ultimo trimestre, così possiamo tirare un po' le somme dell'anno che si è appena chiuso, anche perché qualche giorno fa abbiamo anche fatto una conferenza stampa riportando ai giornali, alle televisioni, così un po' i risultati di quest'anno. Allora sì, l'ultimo trimestre ha avuto alti e bassi, ma complessivamente è stato decisamente positivo. Si sono generati buoni rendimenti a ottobre, a dicembre, a novembre soprattutto, mentre ottobre e dicembre sono stati un po' negativi, ma non tanto da consumare il vantaggio di novembre. Sta di fatto che alla fine dell'anno il comparto dinamico è chiuso con un rendimento netto dell'11,43%, in doppia cifra addirittura superiore all'anno scorso. Il comparto reddito a 7,3%, quindi molto bene anch'esso, superiore in questo caso il risultato a quello del 2023, 5,19 il prudente e 2,74 il garantito, che brilla non tanto per il risultato in sé, che è in linea con le aspettative, ma per la grande regolarità che contraddistingue l'andamento del garantito e che, ricordiamolo, è uno strumento che può piacere, può essere utile a chi non ama la volatilità e qualora magari dovesse difendere i risultati raggiunti negli anni finali del percorso previdenziale in prossimità della pensione. Quindi un'ottima annata dal punto di vista dei rendimenti, che si somma a periodi precedenti positivi, ad altri meno brillanti, ma complessivamente contribuisce a un colpo d'occhio di lungo periodo sul fondo che è certamente appagante. Lo è di più per chi ha scelto il comparto dinamico, in effetti, e anche da questo punto di vista dobbiamo dire che la maggior parte degli iscritti al sull'allertamento è proprio sul comparto dinamico. Stiamo parlando del 38% circa, quindi 4 su 10 sono sul comparto dinamico, quello che è andato meglio. Tipicamente sono i più giovani, i 34enni di età media, perché sappiamo che quello è un comparto volatile e dunque adatto a chi è distante dal prelievo finale. Questo è il quadro per quanto riguarda i rendimenti. In generale dobbiamo dire che l'annata è stata particolarmente positiva per il fondo anche dal punto di vista della crescita, perché il fondo è cresciuto come patrimonio, ha avuto la crescita più alta di sempre, più 337 milioni di euro, con 16% in più rispetto all'anno precedente, il doppio praticamente della crescita che si è registrata a livello nazionale. Quindi è segno di un apprezzamento da questo punto di vista che ci responsabilizza anche nei confronti di tante persone che ci hanno dato fiducia in quest'anno. Quasi 10.000 adesioni, mediamente di persone che hanno 35-36 anni di età, e quindi cresce il numero delle persone nel fondo che hanno meno di 30 anni, mi pare siano 13.000 complessivamente. Ecco, quindi in sostanza un quadro buono, però insomma ormai abbiamo voltato pagina e siamo proiettati nel 2025, perché il tempo non sta lì ad aspettarci, insomma, ecco.
Tra un po' parliamo di questo primo mese di gennaio, di cosa possiamo attenderci. Prima però, ecco, io ribadisco, lei l'ha detto spesso, un'ottima annata, mi sembra che il titolo di questa trasmissione sia questa, anche se mi sorprende come la volatilità dei mercati non abbia scalfito quello che era il risultato, direttore.
Sì, c'è stata volatilità, ricordo, se guardo i mercati azionari, soprattutto il patatrack con successiva ripresa era agosto scorso in Giappone, che ha fatto prendere paura a qualche persona, mi ha ricevuto un po' di chiamate, ma penso sia un episodio che ci fa capire che dai mercati azionari ci dobbiamo attendere anche volatilità, e anzi, attenzione soprattutto guardando la prospettiva ai mercati statunitensi, no? Il buon risultato del 2024 e anche del 2023, soprattutto per i mercati azionari, è stato trainato dal Nasdaq, no? L'indice tecnologico degli Stati Uniti, dove sono quotati i big high tech, per cui Amazon, Facebook, Google, tutte le aziende, gruppo Meta, diciamo così,
28%, no? Mi sembra
sì, 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 con dei picchi su alcune poche aziende veramente formidabili, tra queste quelle così ingaggiate nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, che insomma è vista futuro come la tecnologia più innovativa. Ora, sì, l'intelligenza artificiale è tecnologia innovativa, la domanda che tutti quanti ci facciamo è: ma non è che per caso sono stati tirati un po' troppo i prezzi di questa borsa americana? Non è che siamo in una bolla? Ecco, non c'è una risposta per questa domanda, perché come sappiamo le bolle speculative ci si accorge che c'erano solo quando scoppiano. Però ecco, diciamo che se un punto di domanda va messo rispetto all'andamento dei mercati azionari, forse va messo lì. Magari non sarà un problema se io sono nel comparto dinamico, che è un comparto a prevalenza azionaria, e ho 20 o 30 anni. Ma come dire, se ho indugiato nel comparto dinamico perché mi piaceva tanto quel bel rendimento fino ai 60 anni, come dire, non assecondando la logica di prudenza che propone il fondo pensione, e mi trovo magari alla vigilia della pensione ancora con un carico di rischio non in linea con il percorso previdenziale ideale che propone il fondo, beh, magari una qualche riflessione vale la pena di essere fatta in termini di revisione della propria impostazione. Magari facciamoci una chiacchierata, insomma, certo, da questo punto di vista.
Direttore Paolo Stefani è con noi ogni primo venerdì del mese da Solidarietà Veneto Fondo Pensione. Senta, direttore, guardando il vostro sempre ben aggiornato sito, scopro che avete fatto un bando di gara per quanto riguarda il gestore del prudente. Allora mi viene in mente che il gestore non è eterno, si può cambiare, in base a cosa?
Allora, no, non è affatto eterno. Questa è una caratteristica tipica proprio dei fondi pensione contrattuali, che non caratterizza soltanto Solidarietà Veneto, ma tutti i fondi contrattuali. Quindi Solidarietà Veneto, come dire, raggruppa 162.000 iscritti per un totale di 2 miliardi e 4 di patrimonio. Quindi a un certo punto chi è che gestisce il denaro? Mica Solidarietà Veneto, mica qui dagli uffici di Mestre direttamente. Vengono selezionati dei gestori, lo si fa tramite gara. E in questo caso si capisce che il potere contrattuale che può avere una realtà che gestisce 2 miliardi e mezzo contro il potere contrattuale che potremmo avere io, tu e gli ascoltatori, che magari abbiamo i risparmi di una persona singola, è molto più forte. Cioè il fatto di aver messo insieme tante persone sotto lo stesso tetto ci permette di andare a negoziare con chi gestisce la finanza con notevole forza, riuscendo così ad abbattere i costi di gestione in maniera che sarebbe non realizzabile per il singolo risparmiatore. Ecco quindi che, non so, supponiamo, normalmente noi facciamo contratti triennali con i gestori. Nel comparto prudente i gestori erano Eurizon, Eurizon per dirla in inglese, quindi gruppo Intesa se vogliamo, e l'altro gestore era Unipol. Unipol ha cessato il suo contratto dopo tra l'altro un periodo molto lungo che lavorava con noi, ci sono stati tanti rinnovi perché avevamo avuto buoni, per non dire ottimi risultati dal gestore, ma il Consiglio di Amministrazione ha deciso, osservando i risultati magari dell'ultimo periodo, di provare a sondare il mercato per capire se c'era la possibilità di ottenere magari una riduzione di costo o un miglioramento ulteriore del servizio. Insomma, questo lo si fa regolarmente ed è proprio uno dei punti di forza del fondo, cioè noi non dipendiamo da nessuno, cioè si guardano i risultati e si decide se mi piace quel servizio lo tengo, se non mi piace, non mi convince, si cambia in grande libertà.
È il momento anche delle nuove adesioni, la tecnologia potrebbe anche aiutare tra firme elettroniche, digitali, le chiami come vuole, e il famoso SPID, come sta andando?
Questa è una novità proprio dell'anno, insomma, della fine del 2024. Siamo partiti, penso forse tra i primi, se non i primi in Italia, con la possibilità di adesione da parte dei lavoratori e delle lavoratrici con lo SPID e la firma elettronica avanzata, quella che magari in altri contesti è già nota, no? Che fai attraverso l'OTP, la ricezione del messaggio sul tuo telefono, la replica dell'OTP. E quindi ecco che a un certo punto è sparita del tutto la carta. Una persona che vuole iscriversi, è sufficiente che vada nel sito del fondo, accede all'adesione, noi la chiamiamo così, fai da te, SPID alla mano o carta anche di identità digitale, diciamo così, elettronica, segue le istruzioni e si iscrive. Allora, personalmente io che sono un vecchio boomer, accidenti a me, sono qualche volta un po' affaticato quando mi trovo ad avere a che fare con SPID dintorni, quindi con i miei colleghi dicevo, beh, vediamo quanto successo avrà questa nuova tecnologia. Insomma, ho perso, sono proprio vecchio, devo dirlo. Ha vinto la generazione Z, perché a gennaio sono state raccolte, pensa un po', 1000 adesioni, che sono tantissime tra l'altro rispetto al solito, e il 30% di queste sono tutte adesioni fatte con la nuova modalità, il 30%, 300 circa. Lo scorso anno, quando non avevamo questa modalità, le adesioni online erano il 20%, quindi incredibilmente è scoppiata proprio questa nuova modalità che ci fa capire che, insomma, Mirko, non so come sei messo tu, ma dobbiamo aggiornarci,
per
dobbiamo
forza, guardare avanti. Non si può rimanere indietro.
Proprio non è il caso.
È stato un piacere, noi ci risentiamo il prossimo mese con il prossimo numero. Grazie Paolo Stefani.
Perfetto Mirko, un saluto a tutti, grazie, e ci sentiamo per i dati di febbraio.